Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche Danna. Ave Maria.
Santa giornata, che cosa significa? Non è uno slogan, ma vuol dire che bisogna viverla santamente, no? Cioè viverla per dare gloria a Dio, viverla in modo che tutto ciò che facciamo sia santo, cioè benedetto da Dio perché è conforme alla sua santissima volontà. Ecco, il significato è questo, perché altrimenti noi ci diciamo tante di quelle belle parole che non sono neanche vere. Penso a quelli che si sono detti tesoro, amore per tutta la vita e poi si ammazzano, oppure praticamente dura poco. Queste parole sono parole, se non mette radici la verità, sono parole al vento. E vabbè, Anna, a parte questa introduzione, ma come vengono bisogna dire, perché sennò poi uno non se le ricorda, no? Allora, facciamo subito la comunione spirituale, così siamo uniti a Gesù Cristo e vogliamo pensare come Gesù Cristo, vogliamo amare come Gesù Cristo, vogliamo obbedire al Padre come Gesù Cristo, vogliamo onorare il Padre e la Madre come Gesù Cristo. Pensate cosa vuol dire santa giornata, si fa presto a dire le paroline per far bella figura a parole, ma i fatti non corrispondono. Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Vieni e vieni presto in mio aiuto. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Perché, vedi, Anna, se la trasmissione la facciamo io e te, vale niente. Ma facendo la comunione spirituale, praticamente siamo uniti a Gesù. E allora la trasmissione la fa Gesù, vero? E noi ascoltiamo, pur parlando, però ascoltiamo perché anche le cose che diciamo colpiscono prima noi e poi gli altri. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore. E del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Diciamo che potremmo fare gli auguri se ci fosse qualcuno che si chiama Barnaba, è difficile, ma comunque perlomeno ringraziamo San Barnaba, è vero, di aver testimoniato Gesù Cristo, di aver dato gloria a Dio e di aver dato il buon esempio a noi. Bene, allora Anna, io prima di iniziare però vorrei sottolineare una parolina, è vero che domenica tutti hanno ascoltato, ma bisogna vedere se è finita chissà dove questa parolina. Allora, qual è la parolina? Dunque. Era di domenica, vero? Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, se mi amate. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga sempre con voi. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che vi ha mandato. Allora, diciamo queste poche parole, perché è vero che essendo Pentecoste, naturalmente tutti avranno parlato dello Spirito Santo, lo so. Però, vedi, che per comprendere anche lo Spirito Santo, vero, prima è venuto Gesù ed è venuto a dirci che ci manderà lo Spirito Santo. Ma lo manderà a chi? A chi lo ama. Allora, la parola, diciamo che è una spada filatissima che dobbiamo piantarcela nel cuore. Chi non mi ama non osserva le mie parole. Allora, quanti sono i cristiani che dicono: oh, Gesù, amore, ma Gesù si gira dall'altra parte perché dice: ma cosa stanno dicendo quelli là? Fanno quel che vogliono loro, danno più retta al demonio che a me e mi dicono che mi amano, ma dice: ma questi hanno perso anche il lume, cioè non sanno quello che dicono. È vero che Gesù ha detto: perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma qui praticamente come siamo combinati? Cioè, bisogna fare quello che il Signore ci comanda. E allora, pensate un po' quanto è importante questa parola, cioè l'interrogarsi e soprattutto il confessare poi, perché queste benedette creature che non sanno neanche cosa dire in confessionale, ma benedetti, allora andate dentro e dite: io non osservo la parola del Signore, per cui non lo amo, vero, e mi vergogno di averlo ascoltato per tanti anni, non aver ancora fatto quello che mi ha detto, perché per amarlo lui richiede che si viva quello che lui ci dice e io non l'ho fatto, per cui chiedo la grazia in questa confessione solenne che il Signore mi ottenga la grazia di convertirmi alla sua sequela, a fare quello che lui dice, a mettere in pratica, perché Gesù vuole incarnarsi in me. Cioè, il Verbo si fece carne, che è mia madre, quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. Cioè, Verbo si è fatto carne. Cioè, la parola di Dio, tu l'hai incarnata. Allora, vedi, se partiamo da questo concetto, poi si capisce anche tutto il resto. Ma se noi continuiamo a correre e dire: ah, ecco, è finita la Pentecoste, i doni, vieni Santo Spirito, sì sì, ma quante volte l'hai detto vieni Santo Spirito? E allora tu stai facendo quello che il Signore ti ha comandato? Allora questo Santo Spirito che tu invochi senza fede, immaginarsi se come faccio io a venire, che tu praticamente sei un ribelle, no? E vorresti addirittura che io ti premiassi dandoti i doni dello Spirito Santo quando tu praticamente offendi Padre, Figlio e Spirito Santo. Convertitevi prima di tutto, no? Chiedete il dono della conversione, cioè tu devi pentirti del male che hai fatto, poi ti viene dato lo Spirito Santo. Bisogna confessarsi e naturalmente nella confessione dice: io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Devi essere assolto, devi pentirti di quelle cose. Ecco che tu ottieni lo Spirito Santo anche nella Santa Confessione, ma deve essere una confessione sincera, ecco, non andare a parlare tanto per parlare. Cioè, la conversione vuol dire cambiare vita. Conversione vuol dire che se io ho sbagliato strada, devo tornare indietro e imboccare la strada giusta, perché se continuo a percorrere la strada sbagliata non posso dire di essere convertito, no? Posso pensare di esserlo, ma sto camminando in direzione contraria, non osservo la parola di Dio. Ciò che non si può fare, non si può fare. Allora adesso chi mi ama osserva la mia parola. Naturalmente quelli che vogliono cambiare la parola è chiaro che non amano il Signore, anzi sono dei traditori, perché addirittura vorrebbero dare un senso contrario a quello che il Signore ci insegna con la sua parola e addirittura andare a dire parole blasfeme, dire ma c'era il registratore a quel tempo per registrare severamente Gesù? La pensava così oppure la pensa come noi e qualcuno ha voluto che la pensassimo in modo diverso, capite? Cioè, sono cose terribili, ma quelli che hanno lo Spirito Santo queste cose le capiscono, ma quelli che non ce l'hanno non capiscono niente, gli dai da mangiare di tutto, dicono che è buono, tutto buono, tutto buono, vuol dire che hanno il palato rovinato, il palato dello Spirito, voglio dire, non sentono il sapore della verità. E così. Allora, oggi abbiamo San Barnaba. San Barnaba che è annoverato, vero, tra gli apostoli, ma non faceva parte dei 12 apostoli, ma lo è diventato perché, diciamo, ha cambiato completamente vita e addirittura viene definito figlio dell'esortazione, cioè lui, come ha capito la verità, ha cominciato a parlare, ad esortare tutti a credere alla verità. Allora, ma tu sei figlio dell'esortazione, benedetto cristiano presunto, ma se quando la gente bestemmia tu non dici neanche una parola, se vedi il mondo che va alla rovina non offri preghiere e sacrifici, se vedi uno che sbaglia, sei solo capace di criticarlo, ma non sei capace di esortare oppure di pregare per lui. Cioè, devi essere un membro attivo e non passivo, un cristiano passivo, che non si muove proprio, cioè un tiepido, ecco, il figlio dell'esortazione. Allora, noi viviamo, perché cosa viviamo noi? Se penso, sono di quelli che vivono per la vanità, per cui c'è l'idolatria della vanità. Che ieri sono andato in un supermercato, no, a fare la spesa, Anna, e io, per grazia di Dio, mia moglie tutte queste cose non le usa. E c'era, pensa, vendevano, era come un contenitore, come una specie di barattolo, con dentro un sacco di pennellini, no? Dico, ma cosa fanno con questi pennelli? Fanno le pittrici queste, sì, della propria faccia fanno le pittrici, no? Mamma mia, dico, ma è incredibile, ma invece di contare le Ave Maria, queste contano i pennellini, dico, ma quanto tempo, voglio farmi bello davanti agli occhi degli uomini e sono brutta davanti a Dio, sono brutta perché sono vanitosa. Ecco, perdo tempo in cose che non servono per la mia e per l'altrui santificazione. Un barattolo di pennellini, Anna, io sono un povero ignorante perché non me ne intendo, ma ho visto sto barattolo, si hanno detto 10-15 pennellini, per la faccia, non so io, per le robe, non lo so. Colori, macchiaggi, no, mamma mia, dico, ma guarda un po', queste persone qui idolatre, no, che praticamente si adorano, cioè adorano il proprio io, adorano, ecco, ma vogliono essere belle davanti agli occhi seducenti, ma certo, ma poverine, ma non vi rendete conto che siete delle sedotte dal demonio, no, che è superbo, vanitoso, presuntuoso, mamma. Ma dovete essere belle, guarda, Madre Teresa di Calcutta con 4.000 rughe era più bella di voi, va bene, anche se avete 18 anni, era più bella di voi perché aveva gli occhi pieni di Dio, aveva il cuore pieno di Dio, ecco, bastava guardarla per dire, vedi, ecco, Padre Pio era bello perché, pensate, arrivava sfinito dopo le confessioni, dopo la Santa Messa, era, mamma mia, sembrava che morisse, si era caricato di tutti i peccati, per cui sembrava che morisse. Poi, dopo ritornava e sembrava neanche più lui, cioè sembrava addirittura cresciuto in altezza, luminoso, con la pelle come una pesca, luminoso, trasfigurato, sembrava un guerriero, un guerriero pronto per la battaglia, vero? Un gladiatore, sembrava un gladiatore pronto per la battaglia. Bellissimo. E naturalmente chi è che lo faceva bello? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, ed è bellissimo, cara la mia amica, care le mie amiche. Se in voi vivesse la Madonna, sareste bellissime, perché sarebbe la trasfigurazione. Immaginate un po' se c'è qualcuno che vi può fare più belli della Madonna. Impossibile, no? Perché e poi è trucco. Se è un trucco vuol dire che l'è falso, no? Allora non sei così, sei truccata, ecco, non sei quella che sei. Ma bisogna presentarsi, ma chi è che l'ha detto? Devi presentarci in grazia di Dio, luminosa di grazia. Devi essere una donna che dà vita, una donna che dona, una donna che non partorisce solo quando capita, perché oggigiorno chi è che partorisce più? Ecco, partorire soltanto nella carne, devi partorire nello spirito. I santi sono tutti bellissimi e non vanno né dall'estetista né dalla massaggiatrice, non vanno dalla parrucchiera, sono bellissime le sante. Io ho conosciuto delle anime sante. Beh, quella ve l'ho già raccontato un sacco di volte, ma ve la devo dire un'altra volta, no? In un monastero c'era una suora che aveva 96 anni, madre Tarcisia, qui stava sempre davanti al tabernacolo. Io, che sono di pazzo, voi l'avete capito, no? Ho detto, madre, io avevo, metti a quel tempo, forse avevo 40 anni, no? Dico, madre, io mi sono innamorato di lei. E lei sai cosa mi ha detto? E io di te. Bene, aveva gli occhi che neanche i bambini di un anno avevano, degli occhi così luminosi, ma vedevi il paradiso dentro i suoi occhi, no? 96 anni, bellissima, bellissima, bellissima. Capito? Se la metti vicino a una di queste, diciamo, dipinte, queste devono scappare perché devono vergognarsi, perché carnevale si può fare di tutto, no? Ma poi fuori di carnevale basta, però, dopo basta, basta. Dopo la bellezza della santità, gli occhi di paradiso, ecco. E allora chi mi ama osserva la mia parola, e se osservi la sua parola si incarna in te e ti trasfigura in lui. E chi è che c'è di più bello di Gesù e della Madonna? Chi è più bello di Gesù e della Madonna? Non esiste nessuno, non esisterà mai nessuno. E allora tu perché non vuoi diventare bello? Perché non vuoi diventare bella? Fatti santo e sarai bellissimo. Anna, cosa dici? Che mi faccio nemiche tutte le parrucchiere, tutte le estetiste, mi diranno Claudio, se non la pianti, noi cominciamo a pregare che il Signore ti faccia diventare muto, così non dici più niente. Ma insomma, non è possibile, no? Ma cosa bisogna fare? Io non ho capito, dico, ma un po' di sale nella zucca ci vorrà pure, no? Visto che lo metti nell'acqua per la pasta, lo metti nel sugo, metti dappertutto il sale, meno che nella zucca, ma tu capisci, sei in cucina, vedi che se non c'è il sale è insipido, e la tua zucca che è più insipida della pasta, mettici dentro del sale perché sei insipida. Mamma mia, aiuto.
Purtroppo.
Allora, sì.
Si rifà tutto, Claudio, ormai si rifanno le labbra, si rifà questo.
Sì,
si rifà
tutto, questo. Sì.
Deturpano anche il loro viso, che è già così bello. Ma bene,
ma, sì, ma gli occhi,
che
gli occhi.
Mamma mia.
Dunque, l'occhio è lo specchio dell'anima.
L'anima, certo.
L'occhio è lo specchio dell'anima. Io guardo una persona negli occhi e dico, tu devi andare a confessarti. Come? Perché? Cosa dici? Perché si vede che dentro di te c'è un cassonetto delle immondizie da vuotare.
Mamma mia. Sì. E magari guardandosi allo specchio si compiace di se stessa, perché ha un bell'aspetto, perché è curata, vedi?
Ma bello secondo il mondo, ma non
esatto,
secondo Dio.
Sì.
Brutta, ecco.
Che pena.
Sì.
Beato il Santo, ecco qua, che oggi festeggiamo. Egli meritò di essere annoverato tra gli apostoli. Era un uomo virtuoso, pieno di fede e di Spirito Santo. L'antifono d'ingresso, vedi? Beato il santo.
Se vuoi leggere anche,
Andiamo, proseguiamo. La diffusione della fede in Cristo giunge fino ad Antiochia di Siria, dove San Barnaba incoraggia i convertiti dal paganesimo a perseverare con cuore risoluto nel Signore. Grazie allo zelo di San Barnaba e San Paolo, la luce di Cristo raggiunge i cuori di molti uomini e le conversioni avvenute in questa città sono talmente numerose che per la prima volta i discepoli vengono chiamati cristiani. Anche noi, con il nostro buon esempio di fedeltà e coerenza ai comandamenti di Dio e ai precetti della Chiesa, possiamo donare la luce di Cristo a coloro che ci circondano. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni in Antiochia un gran numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno di infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono.
Penso un po', cioè Barnaba, che non fa parte appunto degli apostoli, dei dodici apostoli, e la sua conversione è stata tale che addirittura lo Spirito Santo lo associa a Paolo, ecco, l'apostolo delle genti, ecco, l'infuocato, colui che accendeva i cuori. E chi gli era accanto? Barnaba. Allora, diciamo che ognuno di noi dovrebbe in qualche modo, come dire, assecondare i santi apostoli, perché dobbiamo, se veramente crediamo, se veramente, come abbiamo visto prima, mettiamo in pratica la parola del Signore, il Signore vive in noi e c'è la potenza di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per cui tu sei uno strumento nelle mani del Signore, perché quello che il Signore ti dice tu fai, sei obbediente, non sei come Lucifero che dice non serviam. Ma dove sono questi cristiani? Ma cosa servono questi cristiani? Non credono per quelli che non credono, neanche per se stessi. Non adorano per quelli che non adorano. Non sperano per quelli che non sperano. Non amano per quelli che non amano e si fanno chiamare cristiani. Allora, ma il cristiano ha ricevuto e non può tenere per sé quello che ha ricevuto. Per cui dice: il Signore mi ha messo questa patata bollente, per così dire, tra le mani, io devo passarla a qualcun altro. Cioè, ma è bollente, non è fredda, capite? È un cuore che arde, Ecco, e il mio cuore lo devo donare al Signore, lo devo donare ai fratelli, devo accendere il cuore anche dei miei fratelli, se sono veramente entusiasta, se sono veramente convertito, cioè non riesco a trattenere il Signore che vuole arrivare, ecco, non vuole che nessuno vada perduto, ma che tutti si salvano, per cui tu che sei figlio di Dio, battezzato, cresimato, praticamente tempio dello Spirito Santo, fratello di Gesù Cristo, figlio dell'Eterno Padre, ecco, diciamo, ti dà questa forza, questo entusiasmo, dice, ma questa gioia che io voglio trasmettere ai miei amici, ai miei fratelli, perché poveretti vedo che non hanno questa gioia, bisogna che prendano fuoco anche loro e che diventino anche loro figli dell'esortazione, no? Allora, così si espande il regno di Dio. Se oggi come oggi cala il numero di quelli che credono, secondo voi da che cosa dipende? Ecco, se uno sa fare i calcoli, diciamo, capisce subito, vero, che c'è qualcosa che non funziona. Non funziona perché, diciamo, coloro che devono testimoniare Gesù Cristo finiscono per testimoniare qualcun altro, cioè i figli delle tenebre, i figli di questo mondo, ecco, non il Signore, non sono figli dell'esortazione, che si esortano i fratelli a credere, a sperare, ad amare, a conoscere Dio per essere felici, perché noi non siamo stati creati per stare qua, siamo stati creati per andare là, per andare al posto che Gesù ci ha preparato. Vado a prepararvi un posto. La solennità della Pentecoste non deve farci dimenticare la solennità dell'ascensione, perché l'ascensione, Gesù ha detto, vado a prepararvi un posto. Vi mando però il Consolatore, vi mando colui che vi dà la forza, ecco, per raggiungere quel posto. Però, diciamo, prima ci ha mostrato il traguardo, poi ci ha dato i mezzi per raggiungerlo. Allora, la Pentecoste sono i mezzi per raggiungere, ecco, il posto che Gesù ci ha preparato. Ma questo posto lo raggiungeremo? Può darsi, ma fra quanto? Nel senso che non lo raggiungeremo appena morti, ma dovremo andare a, diciamo, a purificarci da tutto il tempo che abbiamo perso sulla faccia della terra per non dare gloria a Dio, per non fare il bene anche ai propri fratelli. Cioè, non siamo stati creati per guardarci allo specchio, quello di vetro. Siamo stati creati per guardarci allo specchio della verità, perché la verità ci farà liberi anche dallo specchio di vetro, cioè ci libererà da tutto, perché una cosa sola io cerco, ecco, il paradiso. Io voglio andare in paradiso, voglio farmi santo non per essere santo, ma perché la mia vita sia un atto, una glorificazione, vero, di colui che mi ha creato e ha offerto la sua vita per me. Che delusione! Ecco, tutto questo il Signore ha fatto per me e io, ma non so, non ringrazio manco, cioè, neanche la gratitudine di ringraziare di tutto quello che ha fatto per me, cioè disinteressato. Io devo guardarmi sullo specchio di vetro, no? Ecco, ma capisci che storie? Allora, dico, il cristiano che è cosciente di tutto quello che ha ricevuto il tutto, mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio e mio tutto, continuava a recitare San Francesco, mio Signore e mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio e mio tutto, cioè, vedi quante parole usava, pochissime, mio tutto, tutto non vuol dire qualcosa, vuol dire tutto. Allora, cosa ti manca? E dice, se tu ami il tuo Dio, hai tutto quello che ti serve per essere felice. Non ami Dio? E allora guarda, tu la felicità non andare a cercare dove non c'è, perché soltanto il Signore te la può donare, perché è nostra eterna felicità. Ecco, abbiamo tutti i mezzi per farci santi e chissà perché ci servono tutti i pennellini per colorirci la faccia, no? Ma dice tu, Claudio, scherzi, ma dico, cosa devo fare? Io non lo so cosa devo dire. Perché in effetti la gente, cioè siccome lo fanno tutti, allora va bene così, non va bene così, proprio perché lo fanno tutti. Bisogna fare tutto quello che hanno fatto i santi, non quello che fanno i vanitosi, gli orgogliosi, i superbi, quelli che non si lasciano neanche dire tu sei un disgraziato perché vivi da disgraziato. Ah, io ti denuncio. Capito? Capito? Io ho denunciato la tua disgrazia e tu mi vuoi denunciare perché ti ho detto che sei un disgraziato. Sei più disgraziato ancora perché invece di ringraziarmi perché te l'ho ricordato, tu addirittura vuoi difenderti, ecco, e vuoi dire tu non ti devi permettere di dirmi che sei un disgraziato, anche se, no, se non te lo dico io ci sei lo stesso, sei disgraziato comunque. Allora, chiediamo, ecco, a Barnaba, a San Barnaba, ecco, che preghi per noi perché in questo nostro tempo c'è bisogno proprio di questo spirito dell'esortazione, ecco, di portare il Signore fino agli estremi confini della terra, così ci è stato comandato, andate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, ecco, guarite, resuscitate, cacciate i demoni, ma cosa ha detto il Signore? Ecco, cosa ha detto? Guadagnate soldi? No, cosa ha detto? Ha detto di portare il Signore fino agli estremi confini della terra, perché essendo Lui tutto, avremo la benedizione su tutto e non avremo tutti i problemi che abbiamo proprio perché ci dimentichiamo di Lui. Io sempre ricordo, però, quel passo del libro dell'Esodo dove il Signore dice a Mosè: se voi farete tutto quello che io vi dirò per bocca dell'angelo, ecco, io allontanerò da voi le malattie, vero? Sarò nemico dei vostri nemici, ecco, non ci saranno più aborti, non ci saranno più donne sterili o uomini sterili, ecco, non ci sarà tutto ciò se farete tutto quello che io vi dirò. Come mai siamo impastati in mezzo a un mare di guai? Secondo voi, ma perché? È perché non facciamo quello che ci ha detto, no? Per cui ci cacciamo nei guai, ecco, ci tiriamo addosso un sacco di disgrazie che potevamo evitare se avessimo invece cercato la grazia di Dio. Ecco, cerchiamo prima le cose di lassù, guardiamo le cose di lassù, ecco, non ci facciamo ingannare dal principe di questo mondo, vero, che ci mostra cose che servono non per andare in paradiso, ma per cacciarci tutti quanti a casa sua, visto che chi mi ama osserva la mia parola, vero? E occuperà il posto che gli ho preparato. Ma se tu non la osservi e fai quello che ti dice il demonio, tu il posto, il demonio anche lui ti ha preparato un posto, a casa sua però. Allora devi decidere. Ecco, devi decidere dove vuoi andare, no? Se vuoi andare nel regno della luce o nel regno della tenebra, perché tu adesso per pochi anni che vivi vuoi meritarti l'inferno, ma per quei pochi anni che vivi meritati il paradiso e devi pensare e vivere come San Francesco, mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio. Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù senza che lo chiediate. Non devi neanche chiederlo, pensa, non devi neanche chiederlo, perché ti viene dato senza che tu lo chiedi, in sovrappiù, ma devi cercare prima il regno dei cieli. Ecco, cosa succede? Di che cosa parliamo noi? Ogni giorno che razza di discorsi ci tocca mandar giù, ecco, proprio discorsi che servono soltanto a farci perdere tempo, no? Ecco, e se il mondo è ridotto così, non è colpa degli altri, è colpa nostra che non crediamo abbastanza, non siamo sale della terra, non siamo lievito per far lievitare la massa. Ecco, questo è il cristianesimo, dire se io godo di Dio, devo fare in modo che tutti godano il Signore, perché la mia gioia è piena, è traboccante e non me la posso trattenere dentro, per cui lo devo donare anche agli altri perché godano anche loro e portino, ecco, il Signore fino ai confini della terra. È una, diciamo, è un'esigenza del cuore, è una mozione dello spirito portare il Signore fino ai confini della terra. Sapete, noi parliamo perché abbiamo tempo da leggere, ma diciamo che basterebbero poche parole. A buon intenditor, poche parole a buon intenditor. Allora, annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore, se vuoi leggere il Salmo, Anna. Per cui, allora tu dici, no? Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai facendo tu per annunziare ai fratelli la salvezza del Signore? Tu non puoi dirlo e non farlo, devi farlo. E allora diciamo, anche se non lo dici, lo dici con i fatti, non con le parole, no?
E cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra ed il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami, Signore, tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re, il Signore.
Allora, questi salmi sono meravigliosi, ma quando uno li legge non può dire sono meravigliosi. Il Signore me li dice perché io devo diventare un salmo vivente, no? Allora, annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. Cioè, è incontenibile la gioia che sta nel mio cuore e io devo annunciarla ai fratelli. Mi fanno compassione, sono tutti che si grattano la testa, pieni di problemi, ecco, tutti, ecco, immersi. Ma perché? Ma perché vogliono fare senza il Signore? E il Signore neanche farla apposta, cosa ha detto Anna? Cosa ha detto? Ecco, ha detto...
Annunciate i fratelli la salvezza, certo, cantate.
Sì, la salvezza del Signore, ma praticamente no, ha detto così, senza di me non potete fare nulla, benedetti, ma certo. Cosa sono queste parole? Ma dove sono scritte? Ma quando le leggiamo noi capiamo quello che stiamo dicendo? Senza di me non potete fare niente di buono, naturalmente, no? Allora, vogliamo fare senza Dio. Noi siamo uno Stato laico. Guarda che razza di disgrazia abbiamo addosso noi con lo Stato laico, no? Che aumenta le feste di tutte le sorti, feste di ogni sorta, e ha cancellato le feste della, diciamo, cristiane, no? Le feste della Chiesa, cancellate perché dicevano a quel tempo, sti disgraziati, io non riesco a fare a meno di dargli il titolo, hanno detto che bisogna lavorare di più, perché queste feste qui, ecco, con le feste non aumenta il prodotto interno lordo. Bene, il prodotto interno lordo, nel senso che il prodotto interno zozzo, è aumentato perché le porcherie che si stanno manifestando, che si sentono, che si vivono, che si sfilano, con sfilate pure, è vero, è aumentato tantissimo il prodotto interno zozzo, cioè lordo vuol dire zozzo praticamente, no? Allora, cantate al Signore un canto nuovo, basta con quei canti che fate adesso, un canto nuovo, un canto di gratitudine, un canto d'amore, ecco, quello è il canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Allora, compie meraviglie e io sono stupito davanti alle meraviglie, come ha fatto Santa Elisabetta, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Ecco, ha compiuto meraviglie, a bocca aperta, da vedere, guarda cosa ha fatto il Signore. Ma tu pensa cosa ha fatto il Signore, visto e considerato queste creature a rischio di perdizione eterna? Cosa ha fatto il Signore? Ha pensato di incarnarsi nel suo figlio Gesù per mezzo, vero, dello Spirito Santo e di una creatura che è il capolavoro di Dio, l'Immacolata Concezione. Ma non se l'è tenuta per sé, me l'ha donata, dice questa è tua madre, no, allora mi ha donato se stesso, ha donato sua madre, mi continua a donare tutto se stesso, ma quando è che imparerò anch'io a donarmi al Signore? Scusa, non si può sempre prendere, bisogna anche dare, no? Date e vi sarà dato. Ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Vedi, anche il braccio è santo, ma noi abbiamo le braccia che combinano guai. Baci ed abbracci, mamma mia, fossero santi. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia. Ma però si è servito e si serve di noi. E se noi non vogliamo lavorare, poi diciamo ci sono troppi disoccupati in Italia, cosa mi tocca dire? Io devo placarmi, vero? Perché dico ci sono disoccupati? Ma se il Signore assume, sta cercando, dice che sono pochi gli operai nella messe e tu mi vieni a dire che sei disoccupato, sei un disgraziato, perché il Signore ti assume subito se vuoi, ecco, e ti paga bene, ti paga con un posto in paradiso per tutta l'eternità e tu dici che sei disoccupato, prega di più, offri sacrifici, vedrai che il Signore ti trova. Intanto ti trova questo primo lavoro, perché tu devi amare Dio prima di tutto e il prossimo, ecco, allora prima, allora lavora per il Signore, vedrai. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore e della fedeltà alla casa di Israele. Cioè il Signore non è smemorato e si ricorda tutto quello che ha promesso. Siamo noi che ci dimentichiamo quello che Lui ci ha chiesto. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Allora, diciamo che la fede cattolica è arrivata fino ai confini della terra. Non c'è, pensa un po', che sono arrivati in Alaska, sono arrivati al Polo Nord e al Polo Sud, voglio dire in mezzo agli eschimesi, tutti dovevano conoscere Gesù Cristo, sono arrivati in Africa, in Equatore, dai Pigmei, dappertutto, America Latina, dappertutto, fino ai confini della terra. Cosa ne abbiamo fatto noi di questa fede? Ah, ci sono i corruttori della fede, perché il demonio ha detto, mamma mia, vedi adesso questo qua, io sono principe di questo mondo, ma sto perdendo questo principato, perché si diffonde il regno di Gesù Cristo. Allora cosa facciamo? Io come devo fare adesso per raggiungere, siccome è astuto come un serpente, dice, devo corrompere coloro che annunciano la verità, per cui devo far annunciare una verità corrotta, così crederanno tutti di essere dalla parte del re e invece non si accorgono che sono dalla parte del principe, cioè dalla parte mia, principe di questo mondo. Vedete che scaltrezza infernale, no? Tutti i confini, allora, acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni, tutta la terra deve farlo, ma adesso quanti sulla terra veramente cantano, ma con la vita, no, perché a me quelli che cantano, tanto per cantare, no, credono, cioè, cantano e fanno i peccati, offendono Dio cantando, no, dico, state attenti, e tu puoi essere anche muto, vero, ma tu canti con la tua vita, se tu vivi santamente, la tua vita è un canto d'amore e di gratitudine al Signore. Cantate inni al Signore con la cetra al suono degli strumenti a corde, sì, le corde vocali, vero? Ma diciamo anche le corde del cuore, bisogna che questo cuore, vero, è questa, diciamo sia uno strumento di lode al Signore. Con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al re il Signore. Sì, diciamo che è strano, il corno di solito rappresenta il corno del cornuto, però se glielo stacchiamo dalla testa, sto corno, ecco perché la vittoria del nostro Dio, possiamo usare il corno per suonare, è vero, e acclamare davanti al re il Signore, capito il corno Anna cosa serve? È già staccarglielo dalla testa quello là, vero? E usarlo per dare gloria al Signore, eh?
Giusto.
Altro che pennellini, eh? Strappare il corno bisogna. Anna, tu dici che arriveranno arriveranno reclami. Dite, fate stare zitto quello là.
Cosmetici.
Fate stare zitto quello là. Perché cala il prodotto interno lordo. Ma proprio lordo, eh? Sì, sì. Sì, sì. Adesso posso uscire perché sono bella. Sì, sì. Ah, sì, sì. Ah, dici tu che sei bella? Se incontri Claudio ti dice sei brutta, ma...
Aiuto. Aiuto, sì.
Io gliel'ho detto a una che era tutta, diciamo che non si vedeva più neanche la pelle perché aveva di tutto. Dico, guarda, tu gli sforzi che fai, io sono un uomo, tu praticamente vorresti presentarti bella davanti agli occhi miei, io ti devo distruggere, sei brutta. Perché non sei santa, se tu fossi santa saresti bellissima anche senza tutta quella roba là. Bene Anna, allora viva le rughe!
Io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, dopo un breve spazio musicale. Ave Maria.
Ave Maria.
Bellissimo, grazie alla regia, proprio bello, che bello, questo brano musicale, bello. Bene Claudio, possiamo riprendere qua.
A te la parola, il
Santo.
Santo
Vangelo, sì.
Sì.
Ecco, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, strada facendo, predicate. dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone. Perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se questa casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi.
Pensa un po', Anna, no? I benefattori, il Signore vuol renderci benefattori, dei fratelli. Attenzione, allora, dice, predicate la verità naturalmente, dicendo che il regno dei cieli è vicino, è chiaro. C'è un'eternità davanti, noi viviamo così poco, il Signore vuole che andiamo presto in paradiso, no? Qui. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, cioè la confessione, scacciate i demoni. Ma tu pensa al Signore che incarico ha dato ai suoi seguaci, ai suoi apostoli, vero, ai suoi servitori. Allora tu fa conto, nel mondo ci siano veramente questi santi che compiono questi miracoli nel nome del Signore, voi farete miracoli più grandi dei miei. È chiaro che il regno di Dio si espanderebbe con una rapidità incredibile, ma se gli ospedali sono pieni, e se tutto quello che succede, succede proprio perché mancano le persone che il Signore ha designato a compiere questi atti meravigliosi che danno gloria a Dio perché si fanno nel nome del Signore. Pertanto, quando noi leggiamo, dovremmo batterci il petto e dire pensa il bene che potrei fare e non lo faccio perché io ho da fare dell'altro. Io non ho tempo di pregare, di sacrificarmi, di farmi santo, perché c'è la Champions League, devo seguire tutti i palloni e le balle che ci raccontano tutti i giorni alla radio e alla televisione, alla fine. Cioè, però i calciatori alla fine le balle le prendono a calci, invece noi non siamo così intelligenti come i calciatori, noi ce le mettiamo in testa e nel cuore. Invece i calciatori, vedi che intelligenti, le balle le pigliano a calci, dovremmo fare così anche noi. E invece siamo a bocca aperta che ascoltiamo i ballisti, quelli che raccontano un sacco di balle, che ci hanno ingannato fino ad oggi e a tutt'oggi ancora non l'abbiamo capito. E se capita di fare altre votazioni, vero? Continuiamo, vogliamo tornare ai tempi più scellerati che mai. Vabbè. Ave Maria, Anna, fai tu.
Certo, sì.
Sì, sì.
Le direttive di Gesù ai suoi apostoli e a quelli di tutti i secoli, naturalmente. Il Redentore, come si è detto, mandò i suoi apostoli prima di tutti alle pecorelle perdute di Israele per prepararle ad accogliere il regno di Dio. In questa santa missione volle che la loro opera fosse non solo gratuita, ma prescindesse da tutti i ritrovati del prestigio umano. Egli raccomandò ad essi di non avere né oro né argento né denaro di bronzo nelle tasche delle cinture né bisaccia e diremmo noi valigia per il viaggio, né due vesti né scarpe di ricambio né bastone di apparenza quasi ricco ornamento. Egli vuole che la loro fiducia sia in Dio solo e comandando la povertà vuole che anche nel sostentamento e nelle cose della vita si affidino al Signore, quasi operai suoi, provveduti da Lui stesso. È un fondamento indispensabile ad ogni apostolato, poiché la verità e la grazia non si diffondono con i mezzi materiali e con le risorse umane. I poveri protestanti, che avanzano sempre ben forniti di dollari o di sterline, con tutto l'apparato delle comodità della vita e persino con la moglie, possono ben distinguersi e vedere da quale spirito vengono gli scellerati propagandisti del regno di Satana, comunisti, socialisti, massoni e simili traviati. Possono intendere che solo il male per propagarsi ha bisogno di milioni, dei quali essi fanno sperpero a danno dell'umana società. Gesù dicendo «non vogliate avere né oro né argento né denaro» non intende dire che non si possa avere il necessario alle spese del medesimo viaggio. Egli vieta il superfluo, come lo vieta nelle vesti. Se si sta poi al testo greco, le parole di Gesù hanno il significato di non ricevere denaro da quelli ai quali si predica, e questo senso risponde meglio a ciò che dice prima. Date gratuitamente ciò che gratuitamente avete ricevuto. A questo proposito è indispensabile dire una parola che potrebbe sembrare un poco dura, ma è necessaria, conseguenza delle parole del Redentore. Non sono apostoli i mercenari della divina parola, quelli che la riducono ad un mezzo per arricchirsi. Si potranno escogitare tutte le scuse per poter giustificare la propria condotta, ma non si potrà negare innanzi a Dio che la predicazione fatta, o peggio, pattuita a suon di denaro, non è apostolato, ma è vana oratoria che non produce nulla di bene e anzi spesso produce molto male, perché accarezza solo l'udito. Dolorosamente la predicazione non è più apostolato. Quando si è preoccupati della buona figura oratoria, diciamo così, dell'arte, si lascia il tempo che si trova. Panegirici, discorsi di occasione e spessissimo anche i quaresimali, i mesi di devozioni speciali, si riducono a vane spampanate oratorie quando si ricerca il cosiddetto oratore di grido e non l'apostolo. La Chiesa non riconosce l'oratoria vana, vuole l'istruzione del popolo e l'annunzio dell'eterna verità, vuole l'apostolato che si fa sempre per amore di Dio e per propagare il suo regno, contentandosi di ciò che serve al sostentamento e non badando ad altro. Che cosa direbbe Gesù degli oratori che vanno accuratamente vestiti, questi oratori pettinati e lisciati e che pongono come base del loro prestigio quel falso fasto esterno di posa o di prestigio che è la morte dell'apostolato vero? Invece di formare gli oratori, bisogna formare i santi e i dotti conoscitori della divina parola, affinché predicando propaghino il regno di Dio. Il demonio maledetto ha mutato molti pulpiti in trappole di sacerdoti e di anime, e spesso si sganascia alle spalle del predicatore ascoltando quelle parole che non vengono dall'eterna verità e quegli slanci di oratoria che non vengono dal fuoco dello Spirito Santo. Che dire poi di quei predicatori che si credono dispensati dalla preghiera quando predicano e che credono di dover mangiare meglio e darsi riposo per assolvere bene il loro mandato? Ma c'è un tempo, e soprattutto nel quale bisogna pregare e fare penitenza, proprio nel quale si predica, è necessario questo, perché allora bisogna vincere la durezza dei cuori ed attrarre su di essi la grazia, la misericordia e la pace. Gesù richiede un solo prestigio nel predicatore, quello della vita onesta e santa. Perciò comanda ai suoi apostoli: e giungendo in una città non vadano a dimorare presso chiunque, ma ricerchino una persona degna, capace di non generare sospetti, anzi, capace di aiutarli spiritualmente. Il predicatore, sotto questo aspetto, deve essere geloso della sua reputazione, perché egli non va a villeggiare, ma va a salvare anime alle quali è debitore. Non può stare in un ambiente di comodità materiali o di fasto, non può mettere o far mettere la casa a suo quadro per provvedere alle proprie esigenze. Deve essere come messaggero di Dio, come angelo di purezza, come profumo sereno di virtù, e perciò Gesù dice ai suoi che, entrando nella casa che li ospita, debbono dire con le parole e con i fatti: la pace sia su questa casa. Questa espressione augurale era presso gli orientali il saluto ordinario, ma è evidente dal contesto che Gesù dà ad essa un senso più ampio, più soprannaturale. Non vuole che si auguri la pace, ma che si porti la pace di anima, pace di cuore, pace di armonia familiare. Vuole che nell'augurio corrisponda la grazia e che questa sia tratta sulla casa dall'apostolo che vi entra. Vuole che sia la prima effusione di bene spirituale che deve fare chi evangelizza in nome di Dio e che equivalga alla riconciliazione di quella casa con il Signore. Per questo soggiunge che se non c'è alcuno che sia degno di accogliere la pace, essa ritorna su chi la effonde, ritorna come merito dell'opera di apostolato e ritorna come tranquilla coscienza di aver compiuto il proprio dovere. L'opera di apostolato non è mai vana, e quando non ha prodotto il frutto in una casa, per il dolore stesso che cagiona nell'apostolo e per la conseguente umiliazione del suo animo, diventa nelle sue mani un mezzo più efficace di conversione. L'insuccesso umilia profondamente lo spirito e si muta in una benedizione che ritorna sull'anima dell'apostolo, la purifica, la feconda e la rende più forte in un'altra opera di conversione. In generale, nelle opere di apostolato, la soddisfazione di ciò che si fa è proprio un segno negativo del successo. Se si parla credendo di aver detto cose belle, persuasive e brillanti, si constata invece che non hanno approdato a nulla. Se si raccolgono onori ed applausi, non si raccolgono anime. È l'agonia dello spirito, l'umiliazione, la contraddizione, che è segno vero di successo. Perché le umane industrie non giovano a nulla nelle vie dell'apostolato. È logico, del resto, che colui che dona veramente si senta vuoto e chi genera spiritualmente provi, per così dire, i dolori del parto. Chi si sente sazio di ciò che crede di aver dato, se è cibato lui, non ha cibato gli altri. E chi non geme nel generare un'anima, non la genera veramente. L'apostolato genera per la crocifissione, come Gesù Cristo, ed ogni croce deve consolarlo, pensando che proprio allora la sua opera è feconda. La croce viene quasi sempre dai cattivi ed è causata dalla ripulsa alla grazia. È una benedizione ricacciata che, secondo la parola di Gesù, ritorna sull'apostolo. È inutile illudersi. Le grandi opere dell'apostolato si fanno nella luce del martirio. Martirio di cuore, martirio di vita. Le contraddizioni che si ricevono sono tutte come concimi che fecondano e sviluppano il germe buono, rassodandolo nella terra del soprannaturale. A noi non sembra, perché amiamo il successo immediato. Eppure è così. L'opera contraddetta, ritardata, sfigurata dalla malignità o dall'incuria degli uomini, è in realtà radicata, rassodata, sviluppata secondo il disegno di una vita perenne nei secoli e nell'eternità. La Chiesa, opera divina per eccellenza, ha avuto secoli di sangue e dà tuttora contraddizioni immortali dall'inferno, eppure si rassoda, prepara sulla terra e nei secoli eterni il suo trionfo immortale. La fecondità della tribolazione per l'Apostolo non giustifica la malvagità di chi ne causa, perché la fecondità viene dalla grazia di Dio. E perciò il Redentore vuole che gli Apostoli mostrino anche con un gesto esterno la responsabilità gravissima di chi resiste alla grazia. I rabbini comandavano ai giudei di scuotere dai loro piedi la polvere quando venivano da città pagane, per mostrare di non condividerne la responsabilità. Gesù Cristo, spiritualmente, comanda lo stesso contro quelle case o quelle città che non ricevono la divina parola, per indicare quanto è grande il peccato del quale si rendono ree. L'Apostolo scuote la polvere dei piedi, rimettendo a giudizio di Dio la responsabilità della perdita di un popolo o di una casa, quasi a testimonianza che egli ha fatto tutto ciò che poteva per la loro salvezza. Gesù Cristo ha un'espressione severissima per indicare la gravità del peccato di chi rifiuta la parola del Vangelo, un'espressione che dovrebbe far pensare a quelle anime, o meglio quei popoli che apostatano dalla fede e pretendono formare nuove fedi. Sodoma e Gomorra furono due città peccatrici, orribilmente peccatrici, che per la loro iniquità furono bruciate dal fuoco caduto dal cielo. Esse rimangono come l'emblema della corruzione, del disordine, del castigo di Dio. Nel giudizio però le loro iniquità appariranno di minore responsabilità di fronte a quella di cui si rende colpevole chi rifiuta il Vangelo. È terribile, ma è parola di Dio. I sodomiti stravolsero l'ordine della natura e la profanarono. I nemici del Vangelo stravolgono l'ordine della grazia e della misericordia e rendono vana la divina semente che deve generare la vita soprannaturale in un'anima. I sodomiti furono avviliti nella carne, rendendola turpe, termine di godimento brutale. I miscredenti abbruttiscono l'anima nella materia e rendono vana la luce della verità. Rifiutano il Vangelo per attaccarsi all'errore e, rifiutando la verità, rendono vana la redenzione. Spargono nella polvere e nel fango il sangue divino che doveva vivificarli per non rinunziare alle loro brutali degradazioni. Compiono nel campo dello spirito, in quello soprannaturale, quell'abominevole peccato che i sodomiti consumavano nel corpo. Rifiutano l'unione vivificante della grazia per unirsi al male e cadere al di sotto dei bruti. Chiudono il cielo e vanno ricercando l'obbrobrio di una vita impura nello spirito e nella carne. Ognuno veda a questi semplici accenni quanto è vera la parola di Gesù e in quale abisso si precipitano le nazioni apostate. E quale meraviglia che i flagelli divini le colpiscano e che non trovino misericordia. Chi rifiuta il Vangelo compie nell'ordine soprannaturale quello che sarebbe impossibile. In quello naturale spegne nelle anime il sole della verità e della grazia e le riduce come una landa deserta, priva di vita e coperta di ghiaccio. Mamma mia, quale tremenda responsabilità pesa oggi sulle nazioni in generale.
generale, che rifiutano il Vangelo e pretendono affermare nuove ideologie scellerate, utopistiche, rovinose, cariche di tempeste di fuoco e di turpitudini per le genti. Che cosa deve dire Gesù oggi, soprattutto alle anime che sono state ricolmate di misericordia specialissima e arricchite di grazie eccezionali e non rispondono al suo amore? Che cosa deve dire a quelle anime che sono state riscaldate dal suo amore in modo miracoloso, con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere in vano, senza meritarci una condanna terribile e senza remissione. Amen.
Ma Don Dolindo già a suo tempo ha avuto problemi, no? Proprio perché diceva la verità. Oggigiorno, se fosse vivo, lo metterebbero in galera. Sì, sì, perché no, perché quello che lui ha detto oggi, va bene, tu fa conto che noi abbiamo dei problemi grossissimi. Prima mi ha dato vediamo un pochettino, adesso forse non lo trovo, praticamente sono stati condannati a spese, ecco, coloro che hanno mostrato avversione, nel senso che non cioè, i peccati contro natura sono peccati, no? E dice: noi dobbiamo difendere i nostri figli da questi peccati contro natura. Bene, il giudice cosa ha fatto? Coloro che hanno detto queste cose sono stati denunciati e condannati per diffamazione. Ma addirittura queste parole adesso escono anche dal Vaticano, che non dobbiamo discriminare, per cui ecco, allora tu fa conto, no? Cioè il Signore ha arso vivi quelli di Sodoma e Gomorra, adesso invece dovrebbe benedirli. Cari miei, non passerà molto tempo che avremo da piangere e non avremo lacrime a sufficienza per piangere i nostri peccati, le nostre ribellioni e le nostre adesioni con i pensieri del principe di questo mondo, cari miei, poveri noi. Anna, se vuoi leggere il fioretto.
Certo, certo. La Beata Maria Schinina, fondatrice dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore, radicò, come si può immaginare, la sua spiritualità nella devozione al Sacro Cuore di Gesù. Da questo cuore aperto sulla croce attinse l'amore per i poveri, che contraddistinse la sua vita e la sua opera, come anche la fortezza e il coraggio per superare difficoltà di ogni genere. La sua devozione non era fatta di sentimentalismi o mere pratiche esteriori. Ella attendeva soprattutto alla riparazione degli oltraggi commessi continuamente dagli uomini contro il Sacro Cuore di Gesù, attraverso una vita di penitenza e di esercizio delle più solide virtù. Soleva dire: l'amore è vero anche quando è privo di sentimento. L'amore di Dio non consiste nei rapimenti di spirito, nelle dolcezze spirituali o nelle visioni, ma nella distruzione della nostra volontà e di tutte noi stesse per amor di Dio, nella decisione di voler scegliere la volontà di Dio al di sopra di tutte le altre cose. A imitazione di Cristo, che ha fatto della volontà del Padre il suo cibo, la sua devozione al Sacro Cuore si identificava con la devozione alla Santissima Eucaristia, che la coltivò sin dalla giovinezza, rimanendo a lungo in preghiera dinanzi al tabernacolo. Sapeva di poter incontrare lo sguardo di Gesù vivo e vero nell'Eucaristia, dove il cuore divino vibra d'amore per le anime. Da questa fonte di carità attingeva l'amore al prossimo, che voleva conquistare a Dio proprio per soddisfare la sete d'anime di Gesù,
diceva, mentre lì se ne sta chiuso nel tabernacolo per noi. Non ci accorgiamo che ci viene incontro visibilmente nel nostro prossimo bisognoso. Se amiamo Lui, amiamo anche chi ce lo rappresenta. L'amore di Dio è indivisibile dall'amore del prossimo. La misura dell'uno è anche misura dell'altro. Ecco, proponiamoci di visitare spesso Gesù sacramentato.
Pensa, Anna, per esempio, anche cioè, visitare, per esempio, un'opera di carità, vero? Visitare i carcerati. Ma diciamo che i carcerati non te fanno manco entrare nelle carceri, no? Però diciamo che ci sono delle carceri dove tu puoi entrare, nel senso, con la preghiera e i sacrifici, entri nel carcere del purgatorio. Dice, sarai messo in carcere e non uscirai di là finché non hai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, lì ogni cristiano ha il lascia passare per andare a trovare i prigionieri in purgatorio. Naturalmente, facendo questa opera di carità spirituale, possiamo anche chiedere alle anime del purgatorio, che loro possono pregare per noi, però di raggiungere i carcerati fisici, no? Perché si convertano, perché comprendano che se sono in prigione anche loro è perché, diciamo, si sono comportati male, per cui potrebbero anche uscire di là e farsi santi ancora, no? Ma dobbiamo, credo, giocare di sponda, nel senso che attraverso i carcerati spirituali che dicono voi non sapete cosa costa il purgatorio, ottengano anche la conversione di coloro che sono nelle carceri di questo mondo. Ecco, per esempio, è un'opera di carità corporale, ma è anche spirituale, no? Però chi è che ci pensa? Preghiamo per le anime del purgatorio. Ma tu quando parli delle anime del purgatorio, tu non immagini, tu non sai neanche, diciamo, ci sono diversi stadi, ecco, ci sono quelli che sono sprofondati nel punto più basso, che è quello che è più vicino all'inferno, per esempio, no? E oggi che quando vai ai funerali ti dicono che ha già raggiunto l'abbraccio del Padre, ma non gli credete perché non è vero, non è vero, assolutamente non è vero. E questi che lo dicono dovranno piangere anche in purgatorio per aver, diciamo, convinto i parenti a non pregare per i propri congiunti, invitandoli a pensare che hanno già raggiunto l'abbraccio del Padre. Hai voglia, tu prima di raggiungere quel braccio devi essere più bianco della neve. E siccome è molto difficile che sia più bianco della neve, il purgatorio è un dono di misericordia, perché sennò finiremo dritti all'inferno. Bene, allora auguriamo santa giornata, ma santa come abbiamo detto all'inizio, cioè da vivere in modo santo. Ogni azione che noi compiamo dobbiamo dire la farebbe Gesù, la farebbe la Madonna. Ogni volta che acquistiamo un abito o ci vestiamo per uscire, uscirebbe di casa in queste condizioni la Madonna? Che cosa pensa Gesù? Le carni nude bruceranno, avete voglia voi di sentire il caldo? Questo è aria fresca in confronto al caldo del purgatorio, che sono fiamme che bruciano. Qui cerchiamo di mettere la testa a posto e dare il buon esempio anche, guardiamo, ecco, sempre domandarci, queste cose le direbbe Gesù, queste cose le farebbe Gesù? No, allora non le devo fare neanche io, perché dispiacciono a Gesù, non le ha fatte lui, perché le devo fare io. Bene, santa giornata ancora a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.